giovedì 22 giugno, questa è Zaytime. E bentornati a tutti coloro che sono all'ascolto di Zaytime, ricordiamolo, l'unico programma, il primo programma che mette al centro gli studenti, le studentesse di tutta Italia, in onda su Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. E per coloro che ci stanno seguendo adesso su Twitch hanno già visto che il nostro studio oggi è pieno, è carico. Ma prima di tutto do ovviamente il grazie, il saluto iniziale al nostro regista, al nostro Flo in cabina di regia, e passiamo invece agli ospiti, ma non troppo, in studio. Infatti con noi oggi sono anche presenti due ragazzi studenti dell'Istituto Pacinotti Archimede, che per chi è riuscito a seguirci in questo periodo ha visto che hanno partecipato al progetto Scuole Aperte il Pomeriggio, riassumendo un laboratorio radio durato da gennaio fino a giugno che li ha visti protagonisti. Ma andiamo direttamente su loro, quindi do il benvenuto intanto a Flavio.
Grazie mille Francesca.
E Manolo.
Ciao Francesca, grazie.
Allora Manolo, intanto il microfono non morde, ma devi parlare necessariamente vicino, altrimenti la tua voce si sente lontana, lontana, lontana. E invece è molto vicino, 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 ormai non è più un ex giovane reporter, ma un conduttore a tutti gli effetti, il nostro Tommaso Di Pierro.
Ciao Francesca, buon pomeriggio. Ma sai che stavo pensando una cosa? Non vorrei che tutti voi pensaste che l'incidente a Riccardo sia stata tipo una cosa così, è accaduto. Io vorrei che capiste che è casuale quello che è accaduto a Riccardo, perché se no pensano è Tommaso che vuole farsi strada nel mondo della radio, l'ha ciancato, l'ha distrutto per prendersi il suo posto. Quindi spero che tu non abbia pensato questa cosa.
No, assolutamente no, anche perché tra una settimana mi sposo, vedi quello che puoi fare, insomma.
No, guarda, ecco, che lì starò molto attento,
E mandiamo però ovviamente un saluto, un caro saluto al nostro Riccardo Cotumaccio, vittima purtroppo di un incidente in bici. I nostri migliori auguri di pronta e buona guarigione. Nel frattempo però noi riprendiamo la programmazione come sempre e iniziamo a parlare del tema del giorno. Sentite dalla musica che ho messo di sottofondo, High School Musical, si parla di scuole superiori, ovviamente non poteva essere altrimenti, e soprattutto del tema del giorno, sia la maturità 2023. Allora Flavio, partiamo subito ovviamente da quello che è accaduto. Flavio, Manolo, so che vi siete preparati perché oggi c'è stata la seconda prova, quindi lascio a voi ovviamente la parola.
Ah bene, certo. La novità di questo 2023 è che dopo un lungo periodo passato nella totale pandemia, ovvero tutti a casa dietro gli schermi, lezioni online e quindi tutti in solitaria, gli esami sono tornati nella modalità normale, quindi in presenza e tutto normale. Superata la fase appunto dell'emergenza, l'esame di Stato è tornato alla normalità. Ci sono due prove scritte decise dal Ministero e un colloquio finale, ovvero l'esame orale. Una grande interrogazione sulle materie d'esame scelte appunto dalla propria scuola.
Bene, allora vabbè, come ha detto Manolo, giustamente sappiamo come faremo questo esame, però giustamente dobbiamo sempre entrare a fare l'esame, quindi secondo il Ministero per entrare a far l'esame di Stato bisogna almeno avere un voto, non deve avere il voto inferiore al 6, al 6 decimi. Inoltre il voto in condotta deve essere superiore sicuramente anche alla sufficienza. E però devi anche andare a scuola, perché non è che
te lo regalano, non so,
i voti e poi non andare a scuola. Devi comunque avere tre quarti delle ore del monte orario. E poi vabbè, le partecipazioni alle prove invalsi, che quelle giustamente sono obbligatorie. E un'altra cosa che andranno a valutare sarà anche il PCTO che hai fatto durante l'anno.
Quindi voi già state a buon punto.
No, io ancora no, fortunatamente ci potrò pensare l'anno prossimo ancora, quindi.
Io ho fatto un calcolo sulle mie, c'è circa 150 ore, quindi perfetto.
Quindi ne avete a oltranza. Bene, questi sono i requisiti ovviamente per accedere ovviamente all'esame finale di maturità. Veniamo alle prove, quali sono state? La prima prova è il cosiddetto tema.
Esatto, allora la prima prova, quest'anno ho deciso di scegliere tre tipologie. Cioè la prima è stata l'interpretazione e l'analisi di un testo letterario, tra cui un testo pure di Quasimodo, quindi un autore diciamo importante.
Impegnativo
possiamo dire, dai. Poi un altro test è stato sicuramente un tema argomentativo, e anche con un testo tratto dal libro di Piero Angela, e col quale si è espresso anche il figlio. riguardo questa cosa, ha detto che questo non è solamente un riconoscimento a lui in qualità di divulgatore e giornalista, ma rappresenta anche un messaggio di fiducia per l'intera categoria dei giornalisti. E nel corso di tutta la sua vita Piero ha fatto delle buone informazioni, ha lavorato in modo limpido e razionale, documentandosi e spiegando in modo chiaro e attento tantissimi argomenti. Ebbene, in un mondo fatto di fake news, titoli strillati e informazioni fugaci, il suo modo di fare informazione resta un esempio.
Eh sì, queste erano le dichiarazioni del figlio di Piero Angela, dopo che ha saputo ovviamente che una delle tracce del tema della prima prova era dedicata proprio al papà. A proposito delle tracce di esame, oltre a questa ce ne sono state altre, e poi chiedo a Manolo qual è stata quella più scelta.
Sì, esatto, ci sono state anche altre tematiche, una delle fra tutte è stata la lettera aperta al ministro Bianchi sugli esami di maturità, lettera scritta nel dicembre del 2021, indirizzata proprio al professor Bianchi, che allora era il ministro dell'istruzione.
E a proposito delle tracce di esame, stiamo sentendo intanto Notte prima degli esami come sottofondo per entrare nel mood. Manolo, qual è stata la più quotata?
Beh, la traccia più scelta è stata sicuramente la C2, che anche confrontandomi con altri miei amici è stata proprio quella più scelta anche dalle loro classi, che affrontava il tema di WhatsApp, quindi l'attesa nell'era di WhatsApp, che ormai credo anche io tutti, cioè nel giorno d'oggi, siamo dipendenti dal cellulare, da WhatsApp, dalle mail, non c'è più il senso di attesa. Circa il 43% dei maturanti infatti ha scelto proprio questa traccia.
Assolutamente, una delle più sicuramente amate. D'altronde noi parliamo spesso dei social, delle chat, quindi sicuramente fa parte ormai della nostra vita. Oggi però c'è stata la seconda prova, questa è stata proprio la notizia del giorno. Flavio, quali sono state più o meno le prove?
Allora,
cosa ci puoi dire?
Per il momento siamo sicuri che al liceo classico sappiamo che è andato Latino,
ecco,
che
qua
sappiamo che è anche andato un brano di Seneca, e devo dire può essere stato veramente complicato, purtroppo non facendo Latino non posso dire se è facile oppure no. Però so che almeno nel liceo che faccio io è andata matematica, quindi
che tu, ricordiamolo per chi è all'ascolto,
liceo scientifico sportivo, anche noi abbiamo avuto matematica. Ho letto stamattina le pagelline del ministero, ho letto che anche io, se avessi fatto la maturità quest'anno, avrei fatto matematica.
Ok. E poi invece Manolo, no? Abbiamo detto la prima prova, la seconda prova, poi manca uno step molto importante anche nell'esame di maturità, che è il colloquio orale.
Il famoso esame orale, l'ultimo step degli esami, appunto, al candidato viene assegnato un argomento con cui cominciare questa grande interrogazione, e a partire da questo dovrà appunto fare i collegamenti con le altre varie materie, quindi collegare tutte le stesse materie negli stessi periodi, appunto più collegamenti multidisciplinari. Successivamente a questo il candidato dovrà presentare mediante una relazione, un elaborato multimediale, le esperienze svolte durante l'anno scolastico, quindi il percorso del PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro. E successivamente, per ultimo, si passerà alle domande dei commissari e alla correzione delle prove scritte. In generale l'interrogazione dura mediamente 50 o 60 minuti nel suo complesso.
Devo dire, l'esame sembra molto più complicato rispetto a quello che feci io. Io ho fatto la maturità del 2016, quando ancora c'era la presentazione della tesina, quindi in questo caso era sì sempre un lavoro di collegamento, ma ancora non esistevano i PCTO, quindi l'esame durava mediamente sempre 50 minuti, un'ora, ma sicuramente guardando all'esame di oggi forse si è reso ancora più complesso secondo me, e sicuramente forse può portare magari delle ansie in più, però in ogni caso è sicuramente un esame più all'avanguardia con alcuni, ecco, vari sistemi, quindi devo dire chissà, non so se oggi riuscirei ad affrontarlo nello stesso modo, ma sicuramente è molto intraprendente come esame. Ti posso far
male se l'amore è amore. E a proposito, se ne parlava un po' in redazione del Fuori Onda, perché io e Tommaso, anche se con aree giurassiche differenti, abbiamo svolto entrambi l'esame di maturità. Tommaso, ti ricordi qual era stata la tua prima prova? Quale avevi scelto come traccia?
Sì, sì, io avevo scelto la prima traccia, quella su Umberto Eco, scrittore recentemente scomparso quello stesso anno, appunto era il 2016. Ed era una traccia molto interessante, devo dire, ho sempre puntato sulla parte letteraria perché la letteratura italiana mi è sempre piaciuta, e poi anche quello che ho affrontato all'università, quindi mi sono gettato su di lui. Devo dire, ho fatto le mie 6 ore lunghissime, mi ero portato addirittura il parmigiano da casa. Sì,
il parmigiano, perché c'è il calcio che aiuta a concentrarsi meglio.
Sono arrivato in classe, la mia professoressa di filosofia mi guarda: Tommaso, hai portato i tocchi di parmigiano? Eh sì, dobbiamo mangiare qui, professoressa. E quindi mi ero portato sti tocchi grossi così.
Un po' di energia.
Esatto, energia. Mia madre mi ha detto:
c'ha la sua d'altronde, no?
Mi ha detto: Tommaso, ti porti questi, va bene mamma, e mi porto, farò una figuraccia, ma mi porto i tocchi.
La mamma è sempre la mamma, però quando
sono stati utili questi tocchi di parmigiano.
Utilissimi. Non è stata la prova in cui ho preso di più, è stata
allora
la
mi sa di no,
No, vabbè, ho preso un po' di punti, ma la seconda è stata quella in cui ho veramente trionfato tantissimo, ho preso il massimo.
Cioè proprio. 15 su 15, quindi sì. Ricordiamo, perché c'è, il punteggio esatto. è rimasto invariato negli anni.
Su quello sono stato bravo. La terza prova invece, quando esisteva ancora, quello un po' di meno, ma perché matematica, insomma, tutte queste cose non sono mai stato molto bravo. Ne parlavamo prima con Manolo. Purtroppo
ho ricevuto la brutta notizia del debito per la quarta.
Sì. La quarta volta consecutiva.
No, scusate, terza. Io cerco sempre di dare al massimo durante l'anno, però matematica è proprio una materia buia.
E allora facciamo una cosa, facciamo un bel saluto alla professoressa o al professore di matematica di Manolo. A parte le battute, velocemente, prima di andare nel primo break pubblicitario, vi chiedo, voi quale tema avreste scelto quest'anno, Flavio? Ti sei fatto un'idea?
Allora, sì, ho fatto un'idea, stamattina leggendo i vari temi per fare questa notizia, ho detto che principalmente avrei scelto Piero Angela perché...
È un po' un esempio lui,
sì,
dai.
Un esempio tra lui e il figlio, li ho seguiti fin da piccolo, ho sempre seguito i documentari, poi come parlano, con la tranquillità, quando è morto comunque ha lasciato veramente un segno.
Tu, Manolo?
Io avrei scelto la C2, però non per una questione perché era più facile o altro, proprio perché a me anche dà fastidio che il giorno d'oggi dipendiamo dai telefoni, da WhatsApp, dai social, cioè è come una sorta di dipendenza ormai, cioè se io non controllo WhatsApp, se non arrivano i messaggi, dopo un tot tempo devo per forza controllarli, e questo dà fastidio anche a me, anche se lo faccio involontariamente.
Bene, chiedo anche a questo punto a Tommy.
Devo dire, io mi sono sentito molto giudicato dal testo appunto del... su WhatsApp, ma è una cosa positiva perché mi sono molto ritrovato nelle sue parole, e su questa cosa dell'attesa anche io purtroppo mi sono rivisto molto. C'era una frase anche di un sociologo che si chiama Zygmunt Bauman, il cosiddetto sociologo della società liquida, che parlava del fatto che durante le spese al supermercato ormai chi sta in fila non è che sta lì e pensa, sta lì e guarda il telefono, non è che pensa a se stesso e ai suoi problemi, deve trovare un modo di ingannare il tempo in qualunque attesa. Quindi è una cosa in cui mi sono ritrovato, perché io spesso sono un po' impaziente, quindi è un testo che sì, avrei scelto anch'io volentieri.
E chissà quanti che sono all'ascolto avrebbero scelto, no? Questo testo. Nel frattempo però noi parleremo anche a brevissimo della seconda prova, che ha riguardato invece l'istituto informatico, perché la prova non verteva su Ulice, su versione di Seneca o quant'altro, ma verteva ovviamente su uno sviluppo di un software per videogiochi di tipo educazionale, quindi formativo. Ne parleremo direttamente con una persona super esperta. Nel frattempo noi ci prendiamo un piccolo break musicale e al rientro ovviamente restate sempre qui in diretta su ZaiTime.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. They say that the world was built for two, only worth living if somebody singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two.
E con questa Video Games di Lana Del Rey anticipiamo ovviamente quello che sarà l'argomento che trattiamo con il nostro ospite. L'abbiamo anticipato, oggi ovviamente il tema del giorno è la seconda prova della maturità e in particolare nell'Istituto Tecnico delle Comunicazioni è stata scelta come prova proprio gli Educational Games. Giusto Tommaso?
Esatto, giusto, e devo dire ci è andata molto bene perché oggi siamo in collegamento con un ospite molto interessante. Abbiamo con noi Luca Formica, CEO della startup Develop Players, la prima piattaforma di videogiochi di potenziamento cognitivo per ragazzi con DSA e ADHD. Luca è in collegamento. Ciao Luca, un piacere risentirti.
Ciao, buongiorno, piacere mio, grazie per avermi invitato.
Di nulla. Allora, oggi siamo qui, Luca, con i nostri giovani reporter dell'Istituto Pacinotti Archimede di Roma, ovvero Flavio e Manolo, che sono qui per farti alcune domande sulla sua startup. E sono belli carichi, quindi rispondi alle loro domande.
Volentieri.
Perfetto.
Ah, una domanda è: com'è nata questa realtà e perché si è deciso di optare per l'introduzione dei videogiochi nell'insegnamento didattico ed educativo?
Sì, grazie per la domanda. Allora, l'idea è nata dall'Università di Bologna, è nata dalla ricerca che è stata fatta per tanti anni da alcuni professori che adesso poi sono anche nel team della startup che avevano appunto fatto ricerca su strumenti digitali per aiutare i ragazzi con DSA e bisogni educativi speciali. L'idea del gioco è poi nata perché di fatto il gioco ha tantissime potenzialità e in particolare poi anche i videogiochi, se vogliamo parlare di strumenti digitali, proprio perché uniscono l'apprendimento al divertimento e quindi permettono di migliorare di fatto senza avvertire la fatica di fare magari un training cognitivo. Quindi questo è il motivo principale.
Ok, vabbè, grazie per la risposta. La seconda domanda è: il vostro approccio si distingue per la personalizzazione tramite l'intelligenza artificiale, che pone al centro del processo di apprendimento l'individuo, che viene valorizzato per le sue competenze e caratteristiche. Ma è una soluzione innovativa oppure... Cioè, è una soluzione innovativa?
Sì, è una soluzione innovativa quella dell'intelligenza artificiale, perché ad oggi nel campo dei giochi per il potenziamento cognitivo non c'è questo, o almeno è molto marginale, molto raro trovare un elemento di personalizzazione grazie all'intelligenza artificiale. Di fatto i giochi molto spesso non si adattano a quelle che sono le caratteristiche del giocatore, ma è più il contrario. Noi invece poniamo proprio al centro l'individuo ed è il gioco ad adattarsi a quello che è il profilo cognitivo della persona che vogliamo aiutare.
Perfetto, grazie della risposta. Adesso vorrei fare un'altra domanda io. Ci puoi fare un piccolo esempio dei giochi proposti dalla vostra startup e a che cosa mirano?
Sì, certo, volentieri. Allora, noi adesso attualmente stiamo sempre sviluppando nuovi videogiochi, perché comunque è da poco che siamo proprio attivi. Ad oggi abbiamo due videogiochi che stiamo già dando in utilizzo alle famiglie o agli psicologi anche nelle scuole, che sono uno di profilazione cognitiva e screening, che quindi aiuta a capire quali sono le aree che magari devi potenziare, piuttosto magari le aree dove invece vai già bene e di base vuoi soltanto migliorare quelle che sono delle aree in cui già hai delle performance molto, molto buone, quindi quello ti permette di capire qual è il tuo profilo cognitivo e essere più consapevole. Il secondo gioco che adesso abbiamo sviluppato e che è già in commercio è il gioco di potenziamento delle funzioni esecutive e dell'attenzione in particolare. Quindi è un gioco proprio di training che dura circa 6 settimane e che permette di ottenere un aumento proprio delle performance attentive.
Ok, va bene, quindi come hai detto anche tu, hai detto che state lavorando molto con le scuole, ma con quante più o meno avete collaborato fino ad oggi e qual è stato il feedback che vi hanno mandato proprio queste scuole?
Sì, allora, fino ad oggi abbiamo collaborato in totale con una 50 di scuole in totale 7 regioni d'Italia. Quindi già comunque una insomma tante scuole nel paese hanno collaborato con noi e di fatto il feedback è stato molto positivo, nel senso che anche le scuole che magari all'inizio erano un po' scettiche, se vogliamo, nell'utilizzo di strumenti digitali, perché ancora purtroppo c'è molto scetticismo in un certo senso, molta paura di quello che è un po' il nuovo, soprattutto nell'ambito scolastico, e abbiamo ricevuto in realtà comunque bellissimi feedback e le scuole sono rimaste molto contente e soprattutto gli studenti sono rimasti molto contenti.
Perfetto, io credo che sia un'iniziativa molto carina e quindi ti vorrei anche chiedere, ma oltre alle scuole, a chi sono adatti questi giochi e soprattutto a chi li vendete?
Uh-huh. Sì, allora in realtà i giochi appunto non sono soltanto rivolti alle scuole, ma alle scuole noi facciamo più che altro un servizio appunto di screening, quindi aiutiamo a capire, per esempio, come dicevo, nel contesto classe, per esempio, quali sono i ragazzi che possono essere più a rischio di un disturbo dell'apprendimento e soprattutto aiutiamo la famiglia, il ragazzo e l'insegnante a venire incontro con una didattica più inclusiva. Questo per le scuole. Però i nostri giochi in realtà possono essere utilizzati anche dai professionisti, cosiddetti clinici, diciamo, quindi psicologi e logopedisti principalmente, ma in realtà anche dalle famiglie stesse. Nel senso che è chiaro che noi consigliamo alle famiglie di fare comunque un percorso dallo psicologo insieme al nostro gioco. Però se una famiglia per esempio non va dallo psicologo per qualche ragione, può comunque, o dal logopedista, può comunque utilizzare i nostri giochi come strumento per ottenere un miglioramento per esempio per il loro figlio, al di là di fatto del percorso con lo psicologo o meno. Quindi è una cosa complementare che si unisce a quello che è già il trattamento, un percorso di riabilitazione che viene fatto con lo psicologo o con il logopedista.
Perfetto, grazie mille per la risposta.
Come potrai notare, Luca, sono educatissimi i nostri allievi in studio che ti hanno ringraziato a ogni domanda,
esatto.
È vero.
Luca, però non ti libererai di me, già una volta ti ho fatto 1100 domande, oggi ne ho altre, quindi dovrai sopportarmi ancora un po'. Allora, come sai il nostro giornale Zai.net appunto fa parte di Mandragola Editrice, una cooperativa di giornalisti leader nel settore dell'educazione ai media e specializzata nei media tradizionali e multimediali partecipati dai giovani. Prima tu hai parlato dello scetticismo, lo stigma che c'è sui videogiochi. Si può dire, magari anche in un immediato futuro, che i videogiochi rappresentino o possano rappresentare una parte poi non trascurabile dell'educazione media degli studenti?
Secondo me sì, è assolutamente corretto dire così. Cioè, secondo me i videogiochi stanno piano piano diventando non più un elemento puramente ludico, ma anche proprio un elemento che permette di apprendere, che permette di sviluppare determinate abilità. Quindi secondo me in futuro è necessario avere consapevolezza di questi strumenti come una cosa che può veramente aiutare, non soltanto di fatto come strumento ludico. Quindi sono pienamente d'accordo che debba entrare a far parte dell'educazione media degli studenti, assolutamente.
Molto bene. E un'ultima domanda, quali sono i vostri prossimi obiettivi in termini qualitativi e quantitativi?
Ok, allora,
è dura, lo so.
Bella questa, ci serve tanto da dire.
Ma pensate a Francesca, non è merito mio.
No, allora, in termini qualitativi, sicuramente... rendere il nostro prodotto più conosciuto, anche se quello forse più quanto, però diciamo che è qualitativo, comunque più conosciuto proprio in termini italiani, ma anche appunto all'estero, quindi non solo in Italia, e soprattutto far vedere quello che è l'impatto sociale anche del nostro prodotto, a cui noi teniamo molto. In termini quantitativi, ti direi che noi stiamo puntando molto adesso alla crescita. Quindi puntiamo ad arrivare a circa un centinaio di scuole con cui abbiamo collaborato verso la fine dell'anno. Questo è il nostro target, più ovviamente crescere anche sugli altri segmenti, quindi con gli psicologi, con gli logopedisti e con le famiglie stesse. Però ecco, questo è un po' il nostro target principale per la fine dell'anno.
Luca, io ti ho ascoltato in rigoroso silenzio e abbiamo dei punti in comune, nel senso che anche noi abbiamo, come ricordava il nostro Tommaso, come la rete di Zainet, è una rete estesa in tante regioni italiane, anche noi 7 quest'anno, quindi il numero lo condividiamo, tante scuole, istituti superiori, ma non solo, nelle quali andiamo appunto portando ovviamente la media literacy, quindi l'educazione ai media, far conoscere la radio in particolare, che è il nostro cavallo di battaglia, come metodo inclusivo. Quindi tutto ciò che riguarda una didattica non tradizionale sicuramente ci riguarda e ci rende affini. Un commento, no? Perché prima diceva, tu hai detto giustamente che tra gli obiettivi è quello di rendere ancora più conosciuto in Italia e all'estero il vostro prodotto. A proposito di Italia, il fatto che oggi come seconda prova di esame negli istituti informatici sia stata scelta proprio, no, lo sviluppo di un educational game, non può essere questo magari un input, uno sprint in più per la vostra attività?
Sì, no, senz'altro, questa è una cosa che ci fa molto, molto piacere, e quindi sicuramente cercheremo anche di cavalcare l'onda, se vogliamo, appunto del fatto che gli educational games siano diventati oggetto di una materia d'esame, e quindi comunque che tutti gli studenti abbiano avuto modo di comprendere anche cosa sia magari un educational games. Quindi sicuramente sì, questa è un'ottima opportunità anche per noi per rendere il nostro brand, i nostri prodotti più conosciuti proprio alle scuole d'Italia, sicuramente.
Anche perché negli anni 90, i primi anni 2000, io da brava boomer questa cosa la devo dire, c'era molto, no, il messaggio: ah, i ragazzi stanno tutto il tempo davanti ai videogiochi, togliete i videogiochi ai ragazzi, fanno male. Invece voi state lanciando un messaggio che può essere sotto alcuni aspetti, almeno per me da boomer, rivoluzionario. Il videogioco non è che fa male in quanto videogioco, è l'utilizzo che se ne fa che può essere sbagliato o eccessivo. Esatto. Ed in realtà il videogioco, esatto, questo lo diceva il nostro Manolo nel Fuori Onda, può aiutare, perché anche il videogioco in sé, che non sia formativo come il vostro, permette, no Manolo, di concentrarsi, tu dicevi, no?
Certo, durante una partita ad un gioco comunque, se il risultato deve essere ottimale, deve, cioè, anche prestare attenzione a quello che fai, ma come in qualsiasi cosa che durante la giornata, anche in gioco deve avere la sua, cioè, attenzione, insomma.
Uno sforzo cognitivo, no Luca?
Sì, esatto, proprio a livello cognitivo deve, cioè, sviluppa determinate aree. Poi soprattutto, collegandomi a quello che dicevi, esatto, secondo me principalmente è l'abuso che se ne fa magari del videogioco che porta a questo stigma un pochettino dei videogiochi, perché se in realtà i nostri giochi, per esempio di potenziamento, si possono giocare per circa 20 minuti al giorno e già si ottiene un beneficio a distanza di qualche settimana. Quindi sono d'accordissimo sul fatto che è l'abuso e non l'uso ad essere il problema.
Benissimo, allora Luca, noi ti ringraziamo tantissimo per esserti reso disponibile oggi e per aver risposto alle nostre domande.
Ah, grazie a voi davvero ancora per avermi invitato.
Di niente, allora lo ricordiamo anche ai nostri spettatori, abbiamo avuto in collegamento con noi Luca Formica, CEO della startup Develop Players. Auguri per tutti i tuoi successi, speriamo di risentirci ancora.
Sì, grazie mille, speriamo di vederci ancora.
Grazie Luca, ciao. E allora abbiamo appunto parlato di videogames, ora noi ci andiamo a prendere invece una pausa musicale, rientro in the break.
Che di strada ce n'è ancora tanta. modo oscuro non mi guardi più. Sì, lo so, il cavaliere accanto a te, perché ti sta tracciando e guarda me.
Colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due brani musicali dall'Italia. Sono giornate tristi per gli appassionati della musica indie italiana. La settimana scorsa infatti se n'è andato improvvisamente dopo una lunga malattia Matteo Romagnoli, un artista, un manager e un fondatore di etichetta, parliamo di Garrincha Dischi, l'etichetta che ha portato al successo tra i tanti Lo Stato Sociale, L'Orso e L'Officina della Camomilla. Una figura fondamentale in quella transizione da underground dell'indie, spesso cantato in inglese, degli anni zero, alla nazionalizzazione dell'hit pop con nomi quali Cosmo, Bruno Risas, Con la Pesce di Martino, Calcutta e proprio Lo Stato Sociale, assieme ad altre etichette come 42, Bombadischi, Piccica, avevano in qualche modo dato un senso di famiglia che era a metà tra una factory, una label e appunto una famiglia di amici. Garrincha nasce nel 2008 proprio per volere di Matteo Romagnoli, che negli anni precedenti era stato attivo anche come musicista e ha proseguito la sua carriera musicale con il suo progetto Costa, con cui ha collaborato più volte con gli artisti della sua label e ha pubblicato anche altri lavori. Garrincha prende il nome dall'uccello a cui avevano ribattezzato il leggendario calciatore Garrincha, stiamo parlando della ala della Seleção brasiliana degli anni 60, con una gamba più corta dell'altra a causa della poliomielite, che assieme a Pelé diventa il simbolo di quel Brasile che fa sognare il mondo. Questo già la dice lunga sugli obiettivi e sugli ideali della label. La prima e più calzante descrizione dell'etichetta la dava proprio la Garrincha stessa, etichetta, management ed editore di musica italiana in italiano, canzoni e autori, gente bella con cui andarsi a bere una birretta ma con cui ogni tanto stare pure in silenzio. Gli anni 2000 sono gli anni di nascita della startup, dell'etichetta. Gli anni 10 però cambia tutto, il primo album di Garrincha ad entrare nel cuore del nuovo pubblico LP La Provincia dell'Orso del 2010, il progetto di Mattia Barro registrato da Romagnoli stesso, canzoni semplici, Tui Folk da Cumeretta, a cui segue l'altro EP La Domenica nel 2011. L'anno dopo però un fenomeno fuori controllo, parte da Bologna, città resident dell'etichetta, Matteo Romagnoli era di medicina, per prendersi tutta Italia. Lo Stato Sociale pubblica il primo album Turisti della Democrazia, inizia a girare come una trottola in tour per tutta Italia, facendo proseliti e diventando un paradigma molto polarizzante, amato e odiato con la stessa forza e con la stessa passione. Altre uscite in quegli anni: Magellano, Jocelyn Pulser, Manzoni. Arriva un altro album di culto per la nascente scena indie italiana, Se non ti piace fa lo stesso, dell'Officina Camomilla, band di Francesco De Leo, che tra l'altro recentemente si è riunita. Folk visionario, che abbassa notevolmente l'età dei frequentatori di concerti di musica italiana, un album che ancora oggi gode di un successo insperato tra le nuove generazioni. Per Garrincha l'anno successivo esce anche uno dei dischi più belli dei Chewing Gum, la prima band di Giovanni Imparato, che poi abbiamo conosciuto negli anni con il suo progetto solista Colombre. Da Fano andiamo quindi ad ascoltarci un brano tratto proprio da quell'indimenticabile album dei Chewing Gum intitolato Nilo. Questa è Atlantic City.
Un colonialismo di immagini dove tutto si muove intorno a te e devi vincere quello che non è stato mai ancora vinto. Sapessi come ci sfotte Win for Life. Domani aprirai gli occhi, pitturerai la propoli con il bianco e il nero lucido, prima e dopo il crollo. In un 2010 dal tonico, dove il volto di una nuova ipocrisia si confonde con la mia. Domani mi alzerò presto e correrò chilometri fino in fondo.
Di apertura di Nilo correva l'anno 2012, Garrincha Edizioni Musicali lo pubblicava il 29 febbraio di quell'anno. tanti i progetti che coinvolgono artisti dell'etichetta e non, come per esempio le compile partecipate da vari membri della label, come per esempio Come Profondo il Levare, rivisitazione in chiave afro reggae di Come Profondo il Mare di Lucio Dalla, e a seguire anche tanti altri progetti come per esempio la riscoperta di Talenti Nascosti di Flavio Giurato, che in seguito hanno avuto anche modo di pubblicare come etichetta. Nel frattempo altri album dello Stato Sociale, dell'Orso, dell'Officina della Camomilla e l'esordio corrosivo e struggente della rappresentante di lista Bubu Sad, Invisibilmente per la Via di Casa, hanno dato alla band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaraci la forza di proseguire verso l'art pop, prima i posti in alto nella classifica dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo, ma stiamo parlando di 7-8 anni prima della loro ribalta nazionale, quindi si notano anche le noti di talent scout da parte di Romagnoli e della sua etichetta. È proprio Sanremo la chiave per il picco di notorietà di Garrincha dello Stato Sociale nel 2018. Matteo Romagnoli proprio è il sesto autore della band, del quintetto composto dai bolognesi dello Stato Sociale, perché arrivano secondi in quel leggendario Sanremo condotto da Baglioni, unica quota indie, con un inno che ha fatto storia, Una vita in vacanza, una svolta epocale per il festival che da lì a poco diventerà sempre più attento ai fenomeni che vengono dalla scena indie.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fa il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro. Estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori.
Vivere per lavorare o lavorare per vivere, fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare.
Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che
Una vita in vacanza, brano che tra gli altri vede come autore Matteo Romagnoli, che stiamo ricordando in questa puntata di Indie Break in occasione della sua prematura scomparsa. Matteo Romagnoli, dicevamo, autore di questo brano, manager dello Stato Sociale, fondatore dell'etichetta Garrincha Dischi, che non ha pubblicato solo indie pop, ha pubblicato negli anni anche dischi come quelli degli Extra Liscio, le asprezze post-punk dei Botanici, quelle ancora più ruvide dei Bachi da Pietra, gli album di ritorno dei Pancreas e dei Blue Beaters, il disco dei Gazebo Penguins pubblicato l'anno scorso, Leggende del Hardcore in Italiano, e anche la sua opera prima di Capra come solista, senza dimenticare poi la scoperta al grande pubblico di band imprescindibili come i Camillas e gli Extra Liscio, fino ad arrivare a Nicolò Carnesi, Verano, i Management del Dolore Postoperatorio, il debutto di Pierpaolo Cavuille, i Cattivi Maestri, insomma una factory, un'etichetta, una famiglia listata a lutto per la scomparsa del proprio fondatore, che però ci auguriamo possa continuare a produrre dischi che parlino del presente e che riescano, come hanno fatto in quest'ultimo decennio grazie a Matteo Romagnoli, a plasmarlo e a renderlo migliore. La macchina motivazionale da tennis d'amor dei Camillas del 2016, altro disco storico dell'etichetta di Matteo Romagnoli e altra band a cui purtroppo abbiamo dedicato qualche anno fa un episodio di lutto e di rimembranza a causa della scomparsa prematura a causa del Covid di Mirko Bertuccioli. Concludiamo la nostra puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zeit Time.
Questa è Zeit Time.
Rientriamo e salutiamo il nostro Luca Lovisetto, ovviamente da Bologna, perché è arrivato il momento graditissimo della rubrica che parla di cinema, serie TV, le ultime uscite della settimana a cura del nostro Tommaso Di Pierro. Farei notare che veramente tu sei arrivato e ti sei beccato subito la sigla. Noi esatto. Qua stiamo a sgobbare. Comunque, vabbè, nel frattempo, scusami, ma dobbiamo ringraziare alcuni nostri ascoltatori. Dantes 89 che dice: vi dico solo che io ho imparato l'inglese giocando ai Final Fantasy, riferendosi ovviamente vabbè. A prima i videogiochi. Pure voi?
Sì, dai. Final Fantasy, bel gioco per imparare l'inglese, dai.
Va bene, poi vi interroghiamo sull'inglese. È arrivato anche Ambedi Barusso 22 che dice: un piacere rivederti qui. E il nostro Flavio ti sta salutando, ovviamente, quindi apprezza. Tommy, adesso la linea solo a te però.
Ok, allora parliamo delle nuove uscite della settimana. Parliamo appunto sia di film che serie TV. Partiamo con i film. Abbiamo subito in uscita Fidanzata in affitto, appunto un film diretto da Gene Stupinski, prodotto da Sony Pictures, con protagonista Jennifer Lawrence, la mia amatissima Jennifer Lawrence. Io c'era un periodo in cui ero in fissa perché ho sempre amato la saga di Hunger Games, prima l'ho letta, poi ho visto i film, non so, ecco Flavio mi, ma, mi fa capire che l'apprezza.
Sì, sì, Jennifer, Hunger Games.
Per me lui apprezza più Jennifer Lawrence che Hunger Games
allora,
in sé, così.
Su questo possiamo spiegare, dai.
Esatto. In questa commedia, appunto, Jennifer Lawrence e Maddie, una 32enne tanto dinamica quanto inconcludente e dispersiva, incapace di trovare un lavoro o una relazione fissa. Ora, a corto di soldi e a rischio di perdere anche la casa ereditata dalla madre, la ragazza si ritrova costretta a rispondere a un singolare annuncio. Questo annuncio praticamente è che deve fare da badante a un ragazzino, a un adolescente molto introverso, molto chiuso e che ha bisogno che qualcuno lo faccia testualmente uscire dal guscio. E intraprenderanno loro questo rapporto, questa loro relazione, e ne nascerà una stravagante amicizia. E poi vediamo in cosa si trasformerà. E tra le uscite parliamo anche dell'animazione. Qui c'è stato un fuori onda di fuoco a parlare di tanti film, e un film in uscita, appunto è uscito ieri nelle sale, Elemental, il nuovo film targato Disney Pixar, che racconta l'amore tra due opposti. Ad Element City, appunto, convivono le creature appartenenti a quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua. Sembra il nostro progetto Abne, è bellissima questa cosa.
Infatti sì, adesso noi gli chiediamo i diritti. A proposito, dato che hai citato ovviamente questo bel progetto che sta andando in onda, io dico sempre in onda, in corso di progettazione alle Isole Eolie, dove c'è la nostra Chiara Di Paola, la nostra collega che salutiamo, che sappiamo che è anche all'ascolto di Zaytime, che si sta occupando appunto di avvicinare i bambini. Pensate, voi vi lamentavate della radio, ma bambini di 3-5 anni che stanno scrivendo una scenografia di un film.
Una passeggiata.
Allora, qui abbiamo il protagonista appunto di Elemental, che è Wade, un ragazzo d'acqua che ama abbandonarsi al flusso della vita. Amber invece è una ragazza di fuoco dal carattere ardente. I due stanno per scoprire quanto hanno in comune nonostante le apparenti diversità. E parlavamo appunto prima dei tanti successi della Pixar. Volevo appunto chiedere a Flavio qual era il suo film preferito e qual era il suo film più odiato di questa casa di produzione.
Ok, allora sicuramente uno dei film preferiti della casa Pixar, proprio a grandi linee, è sicuramente Cars, il primo.
Assolutamente sì.
Gli altri due sono un po' così, però il primo non lo batte nessuno, è uno dei capolavori. Quello che diciamo non mi è piaciuto di più, di più, possiamo dirlo, è sicuramente Il viaggio di Arlo. Il viaggio di Arlo l'ho dovuto vedere in simultanea per una settimana intera con mio fratello. Dopo un po' avevo imparato tutte le battute a memoria, non seguivo proprio il filo, però c'è, cioè, chi è piaciuto, purtroppo.
Poverino.
Le decisioni sono soggettive, accettiamo quello.
Una
ognuno.
Settimana intera?
Sì, purtroppo sì.
La tortura cinese.
Pure Sky me lo mandava continuamente su Sky Cinema, quindi purtroppo continui a dirlo.
È praticamente la cura Ludovico, stai lì.
Esatto.
Guardi Il viaggio di Arlo, fatti piacere. Il viaggio di Arlo, che purtroppo è stato uno dei più grandi flop della Pixar, insieme a Howard e Lightyear, sono gli ultimi film della Pixar. Film che appunto hanno destato preoccupazione e che non sono passati in sala per via della pandemia. E quindi speriamo che questo film possa un po' risollevare la situazione. Un altro film in uscita è appunto Uria, che in arabo significa libertà, ed è il nome della protagonista di questa pellicola ambientata in una cittadina dell'Algeria. Parla di una giovane ballerina che viene aggredita da un uomo che vuole rapinarla e nel centro di riabilitazione dovrà riprendersi dalle ferite fisiche e psicologiche che ha subito. Qui interagisce con altre donne che per lavoro e per necessità frequentano il posto, considerandolo come il loro safe space, un nido sicuro. E quello che scopre la protagonista appunto è di non poter più danzare, perché il lavoro della sua vita, e verrà aiutata da queste persone, una nazione, appunto l'Algeria, che assolve i terroristi e avvalla il maschilismo tossico, così parla la regista di questo film. E speriamo che questo film possa contribuire a dare nuovo senso, nuovo corpo alla figura della donna in Algeria, sia a livello artistico che esistenziale. E tra le serie TV entriamo direttamente in casa Marvel a gamba tesa, perché su Disney Plus è uscita la nuova serie con Samuel L. Jackson, ovvero Secret Invasion. Qui Samuel L. Jackson riprende il ruolo di Nick Fury, l'ex capo dello SHIELD, e pronto di nuovo a prendere le redini della resistenza della Terra contro un'invasione di Skrull in mutaforma che avevamo già visto in Captain Marvel, con Tony Cupi e sicuramente molto noir, torna di nuovo a Samuel Jackson dopo un'assenza di anni a riprendere questo ruolo in una serie Marvel che potrebbe sorprendere, dopo che le ultime purtroppo non sono molto, molto piaciute. Io non so, ragazzi, voi che rapporto avete con la Marvel, se vi piace o non vi piace, esprimete il vostro pensiero.
Guarda, allora ti dico, io la Marvel non l'ho mai, cioè l'unica volta, l'unico film che ho visto della Marvel, se può essere considerato così, è Spider-Man. L'ultimo, okay, con Tom Holland, giusto, gli ultimi due con Tom Holland e Zendaya hanno fatto, diciamo, un buon film, e anche quello con Andrew Garfield, quello, okay, sicuramente è uno dei più belli, ma altri della Marvel non mi sono mai piaciuti, cioè non mi invogliavano proprio a guardarli.
No, io anche come Flavio, diciamo, quando ero piccolo pure ho seguito tutta la saga di Spider-Man, quella che è partita dal 2002.
Certo.
Quella là è l'unico film forse che ho seguito della Marvel, e poi è uscito, se non sbaglio, un annetto, due anni fa, Spider-Man No Way Home, uh-huh, fighissimo, perché ha riunito tutti e tre i Spider-Man, e quello al cinema proprio a me è piaciuto un sacco. È piaciuto?
Sì, la coppia da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland hanno fatto un bellissimo lavoro.
A molti non è piaciuto, però.
Io purtroppo sono uno tra quelli, perché quel film non ha una sceneggiatura, non esiste, nel senso è basato solo sul fanservice e sull'effetto nostalgia, appunto, di sì. Oh, che belli tutti,
vabbè,
e tre,
sì,
gli Spider-Man. Quindi sono sicuro che anche Flo starà pensando alla stessa cosa qua dietro e dirà: sì, bravo Tommaso.
No, più che altro, nel frattempo che voi parlate della Marvel, è arrivato il commento anche di un nostro ascoltatore, un po' contrariato. Perché hai detto: no, la Marvel è che. Tra l'altro volevo far notare all'ascoltatore che non sono solo io a non averli visti. Comunque,
con chi ce l'ha l'ascoltatore?
Allora, inizialmente con Flavio, okay, poi quando tu hai dato l'assist anche con te, quindi ha detto: cacciate via entrambi.
Grazie, arrivederci.
No, allora ci servono per gli ultimi due minuti finali, quindi dobbiamo tornare in noi stessi. Esatto. Però dicono: lo Spider-Man di Raimi, scusate la pronuncia, Raimi, è il migliore, ci scrive un ascoltatore. Siete concordi?
Sono d'accordo, perché la trilogia, appunto, con Tobey Maguire è la migliore che sia stata concepita finora, tranne il terzo, che lascia molto a desiderare. Ma Sam Raimi è un bravissimo regista, non solo di film di cinecomics, ma anche di horror, e ha saputo rendere onore al fumetto di Spider-Man.
Resto, ma per fortuna che poi ci siamo trovati.
Vi ho visto annuire, quindi
sì, veramente,
quelli... d'accordo, la saga più bella è stata quella, secondo me.
Sì, è vero, bisogna ammetterlo, la saga, una delle saghe più belle è stata veramente quella di Top.
Ci sta. Un'ultima scusa,
vai.
E qui si potrebbe continuare per ore, ragazzi,
sì,
a parlare videogiochi, film.
Serie TV. Con noi sì.
Cioè, voi
poi...
sì.
Pure live action, vero Tommaso?
Sì, assolutamente, possiamo parlare anche di quello.
Ecco,
ma
appunto.
Forse è meglio di no, perché veramente ci arriva una diffida.
Va bene.
Ultimi 30 secondi, Tommy, tutti per te.
Ultimi 30 secondi, ma è uscita questa nuova serie su Netflix. In questo caso si parla di anime, ovvero i cartoni giapponesi, che rispolverano da un po' di tempo i vecchi personaggi. In questo caso stiamo parlando del fenomeno di King Kong. Appunto, uscirà su Netflix la serie Skull Island, fortemente ispirata al film del 2017. I protagonisti sono questi esploratori che si recano su un'isola per salvare una donna di nome Anne, ma incontreranno appunto il mega scimmione King Kong. Io non so se voi siete fan del film King Kong contro Godzilla, King Kong contro i kaiju, qualunque cosa, però insomma, quando si menano io sono anche contento, però ecco, diciamo che l'effetto, anche lì l'effetto sceneggiatura viene molto a mancare, alla fine è solo un picchiaduro, ecco.
Sì, dici, quello fa scena e basta,
fa
non
scena.
Tanto la scena.
Vabbè, sì, la parte più bella di King Kong è quella, no?
quando si picchia, lo scontro finale, sì.
Educational proprio. E con questa dichiarazione finale siamo arrivati agli sgoccioli finali, quindi io intanto ringrazio in cabina di regia il nostro Flo, e ringrazio il nostro Tommaso Di Pierro per la sua rubrica settimanale.
Grazie.
Sul cinema e non solo, e ringrazio gli studenti del Pacinotti Archimede, Flavio.
Grazie Francesca, a te.
E Manolo.
Grazie Francesca, grazie a voi. Grazie.
Tornerete in diretta?
Sicuramente.
Siete sicuri?
No, quando
io
volete,
credo di
questo
sì,
qua,
certo.
Se ce lo dite, noi prendiamo la metro e siamo arrivati dentro in diretta.
Sì, sì.
E allora,
quando
da...
volete.
Perfetto, da Francesca Barbato è tutto. Un messaggio per i nostri ascoltatori: torneranno in diretta? Secondo me non succederà più. Ciao e a domani.